Crimis. Il notiziario.
Ed eccoci giunti e giunte all'ultima puntata dell'anno di In Primis. Oggi venerdì 31 dicembre 2021, iniziamo quindi con gli auguri per un anno nuovo e vi ricordiamo che la prossima settimana ci fermiamo e ci risentiremo il 10 gennaio. Veniamo ora alle notizie. È stata approvata in via definitiva la legge di bilancio del 2022. All'interno ci sono diverse misure di cui si è discusso molto nelle scorse settimane. La modifica delle tasse sul reddito riduce da 5 a 4 le aliquote, avvantaggiando soprattutto i redditi attorno e superiori ai 40.000 euro. Le pensioni vengono innalzate, si arriva a quota 102, con la fine di quota 100 che permetteva di andare in pensione a 62 anni con 38 di contributi. Il reddito di cittadinanza viene modificato, viene interrotto dopo due proposte di lavoro rifiutate, con una riduzione dopo il primo rifiuto. Resta il superbonus al 110% per le ristrutturazioni energetiche, con il vincolo di completare entro luglio il 30% dei lavori, senza più i vincoli ipotizzati che avrebbero escluso le villette, i redditi ISEE maggiori di 25.000 euro, le seconde case. Viene inoltre data la possibilità di pagare a rate le bollette energetiche di quest'inverno senza interessi in 10 mesi. Veniamo alle notizie dal Covid. Sono saliti anche ieri i ricoverati nelle terapie intensive con malattia Covid-19, 41 in più per un totale di 1.226. Nei reparti ordinari sono 10.866, 288 in più le persone ricoverate rispetto al giorno precedente. Un aumento che secondo Agenas porta al 13% il tasso di occupazione delle terapie intensive, superando quindi il 10% la soglia considerata critica. Il totale degli attualmente positivi ufficiali in Italia è di 779.463 persone. I tamponi effettuati sono stati oltre 1.150.000, il numero di tamponi riscontrati positivi 126.888. E siccome è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entra quindi in vigore il decreto che modifica le norme sulla quarantena. Dal 10 gennaio invece l'obbligo di Green Pass rafforzato per quasi tutte le attività, salvo andare a lavorare e i servizi essenziali. Tra le modifiche, previste appunto nel decreto, sarà sufficiente il tampone rapido in farmacia per diagnosticare la positività, senza conferma del tampone molecolare nei centri tamponi pubblici. Questo riduce sensibilmente la presenza nei centri che nelle ultime settimane hanno avuto serie difficoltà nella gestione dei numeri altissimi di persone che accedono. E l'Italia diventa completamente rossa o rosso scuro nelle mappe del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie ECDC. Secondo i dati della GIMBE, la fondazione che pubblica un report settimanale sull'andamento del contagio, al 29 dicembre l'81,4% della popolazione, quindi 48,2 milioni, ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Il 78,1%, quindi 46 milioni, ha completato il ciclo. I non vaccinati in Italia sono ancora 9.400.000 persone. L'autorità italiana per il farmaco ha autorizzato due nuovi farmaci per i pazienti non ospedalizzati con appunto la malattia Covid-19. Si tratta del Molnupiravir e del Remdesivir. Secondo l'autorità di regolazione per l'energia, dell'aumento della bolletta dell'elettricità sarà del 55% e l'aumento di quella del gas del 41,8%. Ci sono 440 persone a bordo della Sea-Watch in condizioni precarie che stanno chiedendo un porto sicuro di sbarco al largo della Sicilia dalla vigilia di Natale. 209 di loro sono bambini, 14 di loro hanno meno di un anno. Molte persone hanno problemi fisici e bisogno di assistenza, come ha raccontato uno dei medici, Martin, in un breve video pubblicato sui canali social dell'organizzazione. I dati di chiusura dell'anno parlano di 1864 persone che hanno ufficialmente perso la vita nel Mediterraneo nel tentativo di attraversarlo, fuggendo appunto dalle rotte della migrazione. Secondo l'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni, dal 2014 sono morte almeno 23.150 persone. 2021, dicevamo, si chiude oggi. A pagare economicamente sono stati molti settori, tra cui lo spettacolo. Al cinema gli incassi hanno registrato un meno 71%. È morta Assunta Maresca, la prima donna riconosciuta come boss della Camorra, aveva il soprannome di Pupetta. Uccise l'assassino di suo marito in pieno giorno a Napoli a metà degli anni 50, quando aveva solo 18 anni ed era incinta. Quando è morta ieri, appunto, aveva 86 anni. In uno scambio telefonico tra i presidenti degli Stati Uniti Biden e della Russia Putin, quest'ultimo ha dichiarato che nuove sanzioni sulle vicende ucraine potrebbero portare a una completa rottura delle relazioni. Biden ha ribadito che un'invasione dell'Ucraina, ritenuta possibile da esperti militari statunitensi, non sarebbe tollerata dalla NATO. E con questo è tutto per le notizie in breve di questo 2021. Noi vi lasciamo con le nostre rubriche dedicate all'abitare sostenibile, al conflitto e alla psicologia. Vi auguriamo un buon inizio di anno nuovo. Ci risentiamo lunedì 10 gennaio.
Abitare sostenibile, a cura di Isaac Scaramella.
Con il definitivo via libera da parte del Parlamento della legge di bilancio 2022 è ufficiale la proroga del superbonus, di cui parlavamo già la settimana scorsa. Abbiamo visto che la scadenza temporale è differente se si tratta di case singole o di condomini. Per le case singole la scadenza è al 31 dicembre 2022, purché a giugno si siano conclusi almeno il 30% dei lavori, per i condomini la scadenza è il 31 dicembre 2023. Queste tempistiche possono sembrare abbastanza lunghe, in realtà per una casa singola è veramente un tempo risicato. Dall'esperienza di questo primo anno e mezzo di superbonus abbiamo visto che un iter di progettazione e realizzazione dei lavori può tranquillamente coprire un intero anno, e quindi realizzare il 30% entro giugno, partendo da zero a inizio 2022, può essere un tempo troppo corto per essere realistico. Per i condomini, benché ci sia più spazio, abbiamo come complicazione le lungaggini burocratiche, ovvero i passaggi assembleari che spesso fanno perdere interi mesi, e quindi un grosso condominio può comunque avere difficoltà a rispettare i tempi del superbonus. I veri avvantaggiati dalla proroga sono quindi di fatto i piccoli condomini. Io penso a quelli che vengono definiti condomini minimi, quelli tra le 2 e le 8 unità immobiliari, piuttosto che anche le case monoproprietà che abbiano fino a 4 differenti unità immobiliari e che quindi hanno tempistiche assimilate a quelle del condominio minimo. Queste situazioni sono quelle in cui veramente si può avere un lasso temporale interessante fino al 2023 e poi seguire dei calage dell'aliquota incentivante, tuttavia non ci sono tutti i rallentamenti dovuti a un vero e proprio condominio. Quello che mi aspetto quindi nei prossimi 2 anni è un fiorire di interventi sugli edifici di queste dimensioni e purtroppo invece una quantità molto limitata sugli interventi sulle case singole o sui grossi condomini.
Un conflitto in un minuto. A cura di Daniele Piacentini.
Almeno 3 membri del comando che uccise il giornalista Jamal Khashoggi in Turchia vivono e lavorano in alloggi a 7 stelle all'interno di un complesso di sicurezza gestito dal governo saudita di Riyadh, è quanto riferisce il quotidiano inglese Guardian, citando fonti interne all'intelligence saudita. I killer del giornalista del Washington Post, molto critico verso il regime di Riyadh e ucciso nel consolato di Istanbul, erano stati inizialmente condannati all'ergastolo, ma stanno scontando la pena ai domiciliari che avvengono all'interno di un gigantesco hotel a 7 stelle, che avrebbe all'interno anche campi da golf e piscina. Sviluppi questi che rendono ancora più fitta la trama del caso Khashoggi, dopo che solamente a inizio dicembre la polizia francese aveva arrestato su mandato della Turchia un uomo identificato come uno dei membri della squadra che aveva ucciso Khashoggi. L'uomo poi era stato scarcerato perché secondo i francesi era stato uno scambio di persona. Non così invece secondo la Turchia, che lega la liberazione dell'uomo a motivi politici all'indomani della visita di Emmanuel Macron a Bin Salman a Riyadh, la prima di una leader occidentale dopo l'omicidio Khashoggi avvenuto esattamente 3 anni fa.
Psicologia ai tempi del coronavirus, a a cura di Doriana Galderisi.
E così, cari ascoltatori, anche il 2021 è a termine. All'ava pari del 2020 è stato un anno difficile, in cui le nostre vite sono state in una sorta di andamento stile montagne russe, tra picchi di paura e picchi di speranza, tra momenti di angoscia e momenti di ottimismo. Quando un anno termina e si è prossimi a quello nuovo, i desideri di qualcosa di meglio, di più positivo sono veramente grandi, ma mai come ora in tempo di pandemia il bisogno di sperare in un mondo libero dalla malattia e in un mondo in cui le nostre vite possano essere nuovamente nelle nostre mani è un bisogno gigantesco. In questo ci aiuta il funzionamento, cari ascoltatori, della nostra mente, che vedete, come bene individuato da Daniel Kahneman, padre della neuroeconomia e grande psicologo che vinse il premio Nobel per i suoi studi sui processi di decisione, come ben individuato da Kahneman, il nostro cervello funziona ricordando i picchi positivi o negativi e la fine di un'esperienza. Si tratta di quello che Kahneman chiamò peak and rule, o regola di picco fine, per cui la percezione di un'esperienza è alterata proprio dai ricordi di queste fasi dell'esperienza. Il nostro cervello non potrebbe ricordare tutto perché è troppo dispendioso e gravoso. Ecco quindi che di tutta questa vita in pandemia, come in un esercizio di scrittura creativa, che sia una commedia o un dramma, ricordare i momenti belli ci servirà ad ancorarci a dei vissuti di positività e di speranza, così come ricordare le emozioni negative dovrà aiutarci a riflettere e a non farci scordare che non siamo ancora liberi dal virus e che dovremo attenerci, nonostante la scienza faccia progressi enormi, dovremo attenerci ancora per un po' alle norme sanitarie che l'emergenza pandemica richiede. Ed è su questo spunto, su queste riflessioni, che quindi auguro a tutti voi un buon 2022 e ci risentiamo il prossimo anno sani e salvi. Grazie a tutti.